un saluto a padre Antonio, che stava a Pensa, e a alcuni non c'era, almeno non pensa che gli abbia trovato nella vista. C'è un bel gruppo di giovani laggiù, mi pare che stanno in faccia al muro pronti per essere fucilati. Un bel sorriso tutti quanti. Capisco che siete assonnati dal venerdì sera, però fate un bel sorriso, non vi preoccupate. E poi, una bella notizia è quella che il secondo teologo del Vaticano, quindi il secondo teologo, del Vaticano ha approvato gli scritti di Luisa. Quindi secondo teologo, attenzione, siccome si sono sparse delle notizie non esatte, teologo del Vaticano è un teologo che sta in Vaticano, non che sta dalle nostre parti. Nessuno può arrogarsi questo diritto a fare il teologo del Vaticano e a dire ho approvato gli scritti di Luisa, sono stato io ad approvare gli scritti di Luisa, ma è stato un teologo del Vaticano che sta in Vaticano, sacerdote diocesano, non religioso. Quindi attenzione a questo, perché molte volte si spargono delle notizie false, inesatte e senza fondamento. Quindi questo che il secondo teologo ha approvato gli scritti di Luisa vuol dire che la strada verso la causa di beatificazione va avanti, ringraziando il Signore. Come avete visto, perché adesso avete avuto il foglietto, poi non so se già ve l'avevano comunicato, l'incontro di oggi, quindi riprendiamo i nostri incontri mensili. Il tema dell'incontro di oggi, l'Eucaristia nel Divino Volere. Quindi ecco il fondafonte e il culmine della nostra fede, l'Eucaristia nel Divino Volere. Ne abbiamo parlato già forse qualche volta nei vari ritiri, abbiamo accennato a qualche cosa, celebriamo l'Eucaristia nel Divino Volere, ogni volta che la celebriamo, quando siamo insieme, ecco, mettiamo l'intenzione pubblicamente, quando poi si è da soli, l'intenzione la si mette nel proprio cuore, ma sappiamo, ecco, che cerchiamo di vivere tutto nel Divino Volere, quindi cercando di vivere tutto nel Divino Volere, è logico ed è giusto che ciò che è principale, ciò che è il fondo e il culmine, come dicevo, della vita cristiana deve essere vissuto nel Divino Volere, perché tutto scaturisce dal Divino Volere, tutto viene vissuto nel Divino Volere, tutto ritorna al Divino Volere. Ecco, io vi leggo la pagina evangelica che trovate sul foglietto, poi mi siedo e continua Aurora, perché è bene che sia così, anche se mi guarda, penso che mi sta guardando un po', come sta guardando? Dal Vangelo secondo Matteo, è una delle tante, dei tanti racconti dell'istituzione dell'Eucaristia, no? Perché sappiamo bene che ce ne sono tanti di racconti, i quattro Vangeli dell'istituzione dell'Eucaristia. Lo stesso San Paolo, mi pare domenica scorsa abbiamo ascoltato, se non mi sbaglio, quello che io stesso ho ricevuto, io ve lo trasmetto, il Signore Gesù la notte. Vado, sembra quasi che qualcuno non lo sappia, ma domenica siete stati a messa? Ah, ecco, meno male. Perché di solito si dimentica ciò che si è ascoltato durante l'Eucaristia subito dopo, quando si esce dalla chiesa, per chi ci è stato, per chi non c'è stato non lo sa proprio. E allora, ecco, i vari racconti dell'Eucaristia, questo è uno dei racconti dell'Eucaristia che probabilmente ci riguarda un po' di più. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò, lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Penso che questa ultima frase debba essere chiara per tutti noi, no? Perché tante volte, ecco, l'abbiamo ripetuto, tante volte abbiamo parlato del regno di Dio, tante volte abbiamo parlato di questo compimento del regno di Dio. Ma io vado indietro nel tempo, quando in un altro Vangelo ci dice: avendo amato i suoi, Gesù li amò sino alla fine. Che cosa vuol dire quel sino alla fine? Vuol dire cioè fino a non poterne più. Non sapeva più che cosa inventarsi per amarli ancora di più e quindi per restare in mezzo a loro. Allora ecco che si inventa l'Eucaristia. Tutti sappiamo dal Catechismo che cos'è l'Eucaristia, non penso che dobbiamo ripeterla. Sappiamo che il Signore è presente in corpo, sangue, anima e divinità, ce l'hanno insegnato tanto bello al Catechismo, noi l'abbiamo imparato, i più grandi lo hanno imparato a memoria, i più piccoli, ecco, lo hanno insegnato, scusate, oggi è proprio... I più piccoli se lo sono visti con i disegnini, i pazziarielli che si fanno oggi, dovrebbero essere completati l'uno con l'altro, sicuramente. Quindi sappiamo bene che nell'Eucaristia c'è Lui vivo e vero. Sappiamo bene che nell'Eucaristia c'è il Gesù risorto. Sappiamo bene che nell'Eucaristia c'è Gesù che viene incontro a noi. Sappiamo bene che nell'Eucaristia c'è Gesù che ci accoglie, che ci aspetta, che ci attende a braccia aperte, perché quando parliamo di Eucaristia, parliamo dell'Eucaristia presente nelle nostre chiese, ma parliamo anche della celebrazione dell'Eucaristia, no? Perché altrimenti sarebbe riduttivo parlare di un aspetto senza l'altro. Il Signore perché ha istituito l'Eucaristia? Per darsi tutto e completamente a noi. Per rimanere in mezzo a noi, ve lo dicevo prima, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè senza, non poteva più fare altro. E allora istituì l'Eucaristia, e allora istituì anche il sacerdozio, che sono collegate. Infatti qualche giorno fa facevo una riflessione, non mi ricordo dove, perché ormai andando in giro, dicevo questo: quando il Signore dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Il sacerdote, ecco, lo ripete in persona Cristi sicuramente per consacrare il pane e il vino in corpo e sangue di Gesù Cristo, ma non basta. Quando dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, noi sacerdoti dovremmo pensare che questo è il mio corpo, anche per in persona propria, cioè come Cristo si è donato, anche io mi devo donare agli altri, anche io devo diventare Eucaristia, noi sacerdoti in particolare, ma poi tutti i fedeli per il sacerdozio ministeriale. Ed è quello che adesso vedremo, ecco, meditando e andando avanti. Vi leggo solamente un passo di Luisa, dove Luisa parla. Ci sono parecchi passi dove parla dell'Eucaristia, però in questo, ecco, parla proprio di noi. Quando la divinità vuole operare, è il 16 aprile 1928, quando la divinità vuole operare e riprodurre anche la nostra stessa vita, il nostro fiat forma l'ego, e l'ego crea e forma ciò che noi vogliamo. Vedi, dice Gesù a Luisa, anche nell'istituire il sacramento dell'Eucaristia, il nostro fiat formò l'ego. L'ego investì il pane e il vino. L'ego, che bello, investì il pane e il vino e formò in essi il corpo, il sangue, l'anima e la divinità mia. Quell'ego risuona ancora in ogni ostia e si perpetua continuamente la mia vita sacramentale. Questo è quello che dice Gesù a Luisa sulla Santissima e Divinissima Eucaristia. Noi dobbiamo fare un salto di qualità, come lo farà pure Luisa, no? Infatti più avanti lo troveremo nella meditazione. Dobbiamo fare un salto di qualità, diventare sacramento della Divina Volontà, cioè segno efficace, vero, del Divin Volere.
Signore, tu sai che sono venuta per ascoltare, però nella Divina Volontà, in obbedienza alla tua Santa Chiesa, vieni tu in me, vieni nella mia parola, fa che sia soltanto la tua, e fa che questi nostri fratelli e sorelle, nello Spirito Santo, possano accogliere, comprendere tutto quanto tu e la mamma volete donare in questo momento. Il messaggio di Maria, figli del divino volere, io che ho dato la carne al figlio di Dio per potersi immolare per la salvezza del mondo e risorgere nel suo splendore eterno, sono presente in ogni ostia consacrata perché quella carne immolata è anche mia. Nell'Eucaristia è presente la Trinità Santissima e indivisibile, ma io pure sono presente. E quando voi, trasformati nel divino volere, diventate il miracolo più grande, ecco, io abito la vostra terra che possiede il mio cuore. Capite quale vincolo divino vi stringe, in quale ambiente vivete, e la potenza d'amore a vostra disposizione? Spendetela dunque per l'umanità che avete assunto in Gesù. Maternamente vi benedico, Maria. Quella carne molata, come ci diceva un momento fa Padre Mario, nella divina volontà e anche la nostra. Quando nella preghiera dicevamo in un rosario, mi pare, che la nostra carne è già in cielo, perché Gesù e Maria l'hanno portata, glorificata. E allora, se siamo entrati in Gesù, come Lui ci ha chiesto e offerto, allora non siamo anche nell'Eucaristia. A settembre del 2004 Gesù ci diceva: sotto le specie di una creatura vive il mio Fiat, ed è un miracolo ancora più grande di quello che trasforma le specie eucaristiche nel sacrificio della Messa. Questo è un passo ancora più in là. Cominciamo a vivere nell'Eucaristia tenendo compagnia a Gesù, offrendoci con Lui, stando vicino a Lui per non separarci mai, e poi diventiamo noi stessi nella divina volontà Eucaristia, cambiando le specie che lo contengono e che diventano in noi specie umane, vive e consenzienti, tanto diversi dall'ostia. Specie che amano e sono amate e concorrono alla vita che Gesù vuole vivere in ciascuno di noi. E sentiamo con grande gioia anche la mamma. Quando noi parliamo di dare la vita, pensiamo quasi sempre alla morte, ma dare la vita non è morte. Quando diamo la vita ai nostri figli, non siamo morti, ma moltiplicati. Quando diamo la vita al Signore, la nostra vita non perde niente, diventa vera, diventa infinita, diventa eterna e si moltiplica all'infinito in virtù di colui che può, che ama, che sa e che vuole tenerci con lui. Tutto questo che nell'umanità non esiste mai, potremmo nemmeno immaginare. Sappiamo bene che Gesù e Maria sono indivisibili sempre, e quindi anche nell'Eucaristia. E come ci dice Tertulliano, caro Cristo, caro Maria, cioè la carne di Cristo e carne di Maria. Maria sottolinea questa particolare indivisibilità nell'Eucaristia e in noi, figli del divin volere, che, come dice Gesù, se veramente viviamo il Fiat, siamo un miracolo ancora più grande. Ma nell'attesa di diventare questo miracolo ancora più grande, possiamo comunque essere nell'Eucaristia insieme a Gesù, a tenergli compagnia. Io credo che la mamma abbia voluto, oltre ad altri aspetti che poi esamineremo, abbia voluto dirci questo con questo messaggio: io sono lì con Gesù, e tu che fai? Ci guardi o vieni anche tu? Vieni. C'è il messaggio di Gesù. Sentiamo che cosa ci dice Gesù. Figli del divin volere, così grandi e ancora così piccoli, forti e tremanti davanti ad ogni luce che si accende e illumina aspetti presenti da sempre nel mistero, che ora salgono e lasciano la coscienza piena di stupore, con che tenerezza vi guardo. Io sono la vostra speranza, ma anche voi siete la mia speranza, mentre insieme costruiamo la realtà del regno che tanti invocano, ma pochi costruiscono. Oggi, con la madre vostra, vogliamo sottolineare questo aspetto. Solo una carne immacolata, la mia certamente è quella di Maria, ma anche quella dei figli compiuti della divina volontà, è degna di diventare Eucaristia. Sia dunque santo il pane che spezzate i fratelli, perché siano nutriti di santità e possano crescere nel divino progetto. Vi benedico, Gesù. Così grandi in Lui e ancora così piccoli. Piccoli per natura e perché lo riconosciamo. Se riconosciamo di essere piccoli, solo allora abbiamo la possibilità di lasciare che il Signore e la mamma ci rendano grandi. Se pensiamo di essere grandi, non abbiamo nessuna speranza. Non lo siamo e non lo diventeremo mai. Forti e tremanti, forti sempre in Lui e tremanti sempre di nostro. Davanti a ogni luce che si accende e illumina aspetti, presenti da sempre nel mistero. Infatti, non c'è niente di nuovo, perché tutto è da sempre per sempre. È nuovo per noi che facciamo le nostre scoperte un po' per volta. E ogni luce che si accende è una novità grande. È importante accogliere ogni luce, quelle voci che il Signore ci dà giorno per giorno, percele, metabolizzarle, farle entrare in circolo e farle diventare vita della nostra vita, perché altrimenti, se non beviamo una goccia per volta e ci troviamo poi da un momento all'altro davanti a un secchio colmo, non ce la possiamo più fare. Dobbiamo fare quel passo, poi quell'altro passo. Il Signore lo sa, la mamma lo sa e ci accompagnano così. Ma sta a noi accogliere, bere piano piano e crescere. I nostri piccoli non mangiano tutto in una volta, solo una volta al mese, ma tutti i giorni, un po' al mattino, soggiorno, la sera, una merendina, e crescono. Anche noi dobbiamo crescere così, conoscendo il nostro limite, la nostra incapacità come umanità, conoscendo però la forza dell'amore che ci guida, ci chiama, ci incoraggia, si dona. Allora, se ci apriamo una goccia per volta, non ci spaventiamo quando arriva la goccia dopo, perché abbiamo siamo già cresciuti un po' con quella prima, non l'abbiamo messa da parte. Che bello sentirsi dire che anche noi siamo la sua speranza, mentre costruiamo insieme ci ricordiamo che Gesù non vuole fare niente da solo. Certamente può, ma non vuole, vuole proprio fare insieme noi, e questo è ancora amore, è ancora dare, è ancora rispettare la nostra libertà. Oggi con la Madre Vostra vogliamo sottolineare questo aspetto. Solo una carne immacolata, la sua e quella della mamma, certo, ma anche quella dei figli compiuti per la divina volontà e degna di diventare Eucaristia, cioè di essere quella specie viva di cui parlavamo, trasformata per grazia in creatura divina. Sia dunque santo il pane che spezzate, quel pane siamo noi, e il pane che spezziamo ai fratelli, e la nostra carità nella divina volontà, perché siano nutriti di santità e possano crescere insieme a noi nel divino progetto. Possiamo raggiungere tutti insieme quella meta che, se non ci fosse stata indicata, illuminata, mostrata, promessa, non avremmo mai potuto né immaginare né sperare. Tanto è grande.
Il Papa ce lo potresti commentare.
Ci atterniamo. Ho trovato questa riflessione di Giovanni Paolo II alla scuola di Maria, donna eucaristica. In certo senso Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo virginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre rinvia la passione alla risurrezione, si pone al tempo stesso in continuità con l'incarnazione. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio Divino nella verità, anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda tra il Fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'Amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. Momento dell'Annunciazione. Sarai madre del Figlio di Dio e di Dio stesso. Si compia in me secondo la tua parola. Si compia in me secondo la tua volontà. Ecco, quel Fiat fa diventare Maria in quel momento il primo tabernacolo vivente della storia. Il primo tabernacolo vivente della storia, perché? Perché il Figlio di Dio e Dio stesso si incarna in lei in corpo, sangue, anima e divinità. Perché comunque quell'uomo che si stava incarnando nel seno purissimo della Vergine Maria era anche Dio. E quindi noi abbiamo tutta questa, possiamo dire, questo andare avanti eucaristico dal momento del Fiat, cioè dal momento dell'Annunciazione, fino ad oggi, di Maria. Maria donna eucaristica proprio per questo, perché colei che ha generato Gesù, colei che ha dato alla luce Gesù, colei che ha dato alla luce colui che avrebbe detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi ecco perché alcuni dicono, i padri, mi pare qualcuno dice, che la prima processione eucaristica della storia è stata quella da Nazareth ad Ain Karem, no? Quando Maria va a portare Gesù a Elisabetta e a Giovanni. Ed Elisabetta e Giovanni sentono questa presenza eucaristica di Gesù nel grembo della Madonna. Beata te che hai creduto, in te si sono compiute le parole del Signore, l'anima mia magnifica il Signore.
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato alla povertà della sua serva, ha guardato all'umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E quella grande cosa che l'Onnipotente aveva fatto in sé, in Maria, da poco tempo, che cos'era? Era proprio questo: renderla donna eucaristica, renderla tabernacolo. D'altronde noi sappiamo che l'Eucaristia cosa significa? Rendimento di grazie. Che cosa farà Maria al termine di quella prima processione eucaristica della storia? Rende grazie a Dio per tutte le cose grandi che aveva fatto nella sua vita, ma certamente che avrebbe ancora fatto. Tutte le generazioni diventa profetessa, tutte le generazioni mi chiameranno beata, e mi chiameranno beata proprio perché ho detto quel fiat. Quando Elisabetta gli dice beata te che hai creduto, vuol dire beata te che hai detto fiat, beata te che hai detto si compia in me la tua parola, cioè si compia in me la tua parola. Quando noi, vi ricordate, molte volte abbiamo detto quella parola è la parola di Dio creatrice, che diventa realtà, che diventa verità, quindi si compia anche nel mio corpo, non solo nella mia vita. Anche nel mio corpo si compia la tua parola, ed ecco che il Verbo si fa carne per abitare in mezzo a noi. Ecco perché Giovanni all'inizio del suo Vangelo mette questa frase, ma è una frase eucaristica: il Verbo si è fatto carne per porre la sua dimora in mezzo a noi. La prima dimora che ha posto in mezzo a noi è stata Maria. La sua prima tenda in mezzo al suo popolo è stata Maria. E la carne che lui ha preso, l'ha presa da Maria. Il sangue che lui ha preso, l'ha preso da Maria. In questo senso, allora Maria ci dice, io sono lì presente. Lo sappiamo anche in altre apparizioni. Maria ha detto, io sono sempre presente quando voi adorate il mio figlio Gesù Cristo. Ma è sempre presente per che cosa? Per insegnarci a essere uomini e donne eucaristiche. Uomini e donne che con la loro vita rendono grazie. Uomini e donne che sono coscienti di questa realtà. Io ritorno un attimo indietro, no? Con che tenerezza li guardo? Ecco, a me piace pensare a questa tenerezza di Gesù, che è tenerezza eucaristica. Cioè Gesù dall'Eucaristia ci guarda con tanta tenerezza. Ricordate quell'episodio, forse ve l'ho già detto, l'avete già ascoltato chissà quante volte, del curato d'Ars, che vedeva quell'uomo, un contadino, un poveretto, un ignorante, che stava lì in fondo alla chiesa tutti i giorni, per ore e ore, e se ne stava lì, così fermo, senza una corona in mano, senza un libro, senza una Bibbia, senza un libro di meditazione. A un certo punto il curato d'Ars, che pur essendo santo, ma era curioso pure lui, andò a chiedere a quest'uomo, ma tu cosa fai qui? Nulla, io lo guardo, lui mi guarda, questo mi basta. Con che tenerezza io vi guardo? Se noi pensassimo a questa tenerezza che viene sprigionata dal tabernacolo delle nostre chiese, allora anche il nostro comportamento in chiesa sarebbe diverso, lo capite? Uno che ti guarda con tenerezza e tu ti fai tutti i fatti tuoi, ti fai la tua chiacchierata con la vicina, non lo guardi nemmeno con, semmai con compassione o con pietà, ma non lo guardi nemmeno. Vedete che differenza tra noi e Gesù? Con che tenerezza vi guardo? E poi andando avanti, mentre insieme costruiamo la realtà del regno. La realtà non è una favola. Beata te che hai creduto, perché hai creduto nella realtà della parola di Dio, nella verità della parola di Dio. Non è una sciocchezza, non è una favola, non è un raccontino, non è un qualcosa per dire vabbè, prima o poi vivremo tutti meglio perché vivremo nel regno della divina volontà finalmente. Se non già ci viviamo. No, è realtà. Costruiamo la realtà del regno. E qui casca l'asino, avete sentito gli asini ragliare fuori, no? che tanti invocano, vieni il regno di Gesù, si faccia il regno della divina volontà, si compia il regno della divina volontà, ma pochi costruiscono. Più avanti ci sarà la spiegazione di questa frase, almeno come l'ho vista io. Oggi con la madre vostra, ecco Maria, donna eucaristica, e noi ci mettiamo tutti dietro di lei, ti seguiremo. C'è un'antifona della messa della Madonna del Monte Carmelo che dice proprio così: ti seguiremo dovunque ci condurrai, o Vergine Maria. Perché? Perché non può fare altro che condurci verso Gesù. Oggi con la madre vostra vogliamo sottolineare questo aspetto: solo una carne immacolata, la mia certamente, quella di Maria, ma anche quella dei figli, come dice San Paolo, siamo chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Questa è la lettura che viene letta il giorno dell'Immacolata Concezione. Quindi allora anche noi siamo chiamati ad essere santi e immacolati, anche noi siamo chiamati ad essere carni immacolate come lei, la raggiungibile, non l'irraggiungibile, come dice la canzone, la raggiungibile. Perché? Perché è creatura, pur essendo madre di Dio, madre del figlio di Dio e Dio stesso, ma è creatura, quindi è raggiungibile. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi Maria, donna eucaristica, ci insegna questo, in questa analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. Vedete, molte volte, ecco, il corpo di Cristo, amen, così sia, è così, è vero, io ci credo, darei la vita per questo. Quindi stiamo attenti alle parole che diciamo, io ve l'ho detto sempre, no? Stiamo attenti a quello che diciamo durante la celebrazione dell'Eucaristia, alle preghiere che facciamo, perché sono delle continue zappe sui piedi che noi ci diamo. Il corpo di Cristo, qualcuno a me non risponde manco, però chi risponde? Il corpo di Cristo, amen, fiat. Voglio che questa piccola ostia, questo corpo di Cristo che tu mi presenti, questo diciamo con l'amen, voglio che mi assimili in sé, quindi non è più il maggiore che assume il minore, perché fisicamente è così, no? Noi vediamo una piccola ostia, sono bello grande e grosso, quindi dovrei io assumere, e invece no, è il contrario, è il minore che assume il maggiore. Voglio essere assunto in pieno da Gesù per diventare Eucaristia con Lui. Che significa Eucaristia? Diventare pane spezzato per i miei fratelli, diventare pane spezzato per Dio stesso. Io sono la vostra speranza, voi siete la mia speranza. Quante volte i genitori dicono ai figli: tu sei la mia speranza. E quante speranze svanite. E voi ridete, ma Gesù poco fa ci ha detto: voi siete la mia speranza. Quindi vuol dire che come i figli fanno con i genitori, anche noi possiamo fare con Lui, possiamo far svanire questa sua speranza con il nostro non essere Eucaristia, non essere carne immolata, non aver creduto alla sua parola, non aver detto: fiat, si compia in me la tua parola, non aver vissuto il fiat, non aver vissuto quell'amen che probabilmente diciamo tutti i giorni e qualcuno pure due volte al giorno. Il corpo di Cristo, amen, voglio essere io il corpo di Cristo. Devo essere io il corpo di Cristo, riconosco che quello è Gesù nato da Maria, è nato per me, nato per salvare me, nato per donarmi il regno del divin volere, nato per portarmi alla gioia per portarmi alla pace, per portarmi alla serenità, per donarmi tutto, Maria, donna eucaristica. E allora noi, meditando e contemplando Maria, donna eucaristica, dovremmo passare, ecco, fare il salto di qualità. Mario, uomo eucaristico, Antonio, uomo eucaristico, Aurora, donna eucaristica, Umberto, uomo eucaristica, Giuseppina, donna eucaristica, eccetera, eccetera. Vedete in che senso siamo la speranza di Gesù? Perché siamo la speranza di Gesù? Perché dobbiamo andare avanti, non possiamo appantanarci. Guai se ci appantaniamo, che l'appantanamento dopo un poco puzza. Io faccio la meditazione della meditazione adesso, con gli appunti li passiamo a pezzi. Mi viene in mente solo l'amore, cioè tutto. Dio è amore, Maria è amore, l'Eucaristia è amore. E noi, se vogliamo diventare Dio per grazia come Maria, attraverso il dono eucaristico di noi stessi, possiamo solo scegliere di diventare amore. L'amore ci renderà allora immacolati, chiamati ad essere santi e immacolati nella carità, si diceva prima, mo si dice nell'amore, con la nuova traduzione, quindi siamo andati bene. L'amore ci renderà allora immacolati, ci farà degni, santi e fecondi di figli santi, e la speranza di Dio e la nostra saranno realizzate, e gli occhi puri vedranno il Signore. E voi trovate qui amen. Così sia, è vero, l'amore ha spinto Maria a dire fiat, l'amore ha spinto il Verbo Eterno di Dio Padre a diventare carne. L'amore, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, ha spinto Gesù ad essere Eucaristia, ad inventare l'Eucaristia, a creare l'Eucaristia, ad essere Eucaristia. L'amore deve spingere ciascuno di noi a diventare Eucaristia, pane spezzato, rendimento di grazie. D'altronde San Giovanni ci dice: Dio è amore. Poi sorgono altri mille interrogativi e ricerche di nuove luci. Quando un faro fa emergere un oggetto nascosto, anche gli intorni sorgono dall'ombra alla penombra e chiamano la luce per essere svelati. Ma il Signore dice, Gesù a Luisa: la creatura è incapace di comprendere tutto insieme il mio operato. Perciò vado manifestandomi a poco, era quello che si diceva prima, no? Goccia a goccia, piano piano, lentamente. Logico che se noi a un certo punto, ecco, ci viene rivelato tutto, possiamo anche impazzire, possiamo anche morire realmente. Mentre invece, ecco, il Signore usa la pedagogia divina, no? Quello che ha sempre usato d'altronde, dall'inizio fino ad ora. Ma non poteva cambiare, non può essere diversamente. Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Allora se Dio ha usato all'inizio una certa pedagogia, continua a usarla. Perché sappiamo, sa che cosa siamo, sa chi siamo, sa come siamo fatti. Allora ecco perché la creatura è incapace di comprendere tutto, incapace di comprendere tutto insieme il mio operato. Perciò vado manifestandomi a poco, un po' alla volta, lentamente. Così come, ecco, fanno gli insegnanti con i bambini, no? Io non posso, io insegnante, presentare a un bambino, che ne so, tutto il programma del terzo liceo a un bambino di prima elementare, che lo dice? Già così non fanno niente, figuriamoci se gli presentiamo, ecco, il programma ancora. Così fa Dio con noi. Ma sapete perché Dio fa così con noi? Ve l'abbiamo detto poco fa, perché ci guarda con tenerezza che si guarda con amore, perché ci vuole bene. Quel tre volte di Gesù è sempre rivolto a ciascuno di noi, ricordatevelo e sentitevelo tutti i giorni nelle orecchie. Pietro, mi vuoi bene? Pietro, mi vuoi bene? Detto a modo nostro, Pietro, ma tu mi vuoi veramente bene? Guardate che bello, ma tu mi vuoi veramente bene? E Gesù lo ripete, e lo ripete continuamente al nostro cuore. La risposta deve essere quella di Pietro: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. E il Signore continua a dire non solo a Pietro ma a noi sacerdoti, ma a ciascuno di noi, perché la responsabilità è di ciascuno di noi: pasci le mie pecorelle, aiuta i tuoi fratelli, vai incontro ai tuoi fratelli, diventa uomo eucaristico o donna eucaristica, offriti tutto e completamente a me, a te stesso e ai tuoi fratelli.
La parola,
forse così vi stancate di me.
Questo la creatura incapace sarà stato per tutti, ma io me la sono sentita tanto per me quando l'abbiamo scritto. Prima di girare il foglio volevo solo dire una piccola cosa che però non mi sembra tanto piccola. Quando qui il Papa ci dice che si realizza sacramentalmente in ogni credente, che riceve nel segno del pane e del vino, il corpo e il sangue del Signore, in ogni credente, che differenza c'è tra quell'ogni credente e i figli del Divino Volere? Ce lo siamo chiesti, ce l'abbiamo pregato, e c'è una differenza fondamentale, perché il nostro catechismo, correggimi se sbaglio, dice che la presenza reale nelle specie si esaurisce nel tempo in cui si esauriscono le specie, sto dicendo giusto. Naturalmente rimane la grazia, è chiaro, rimane la grazia che il Signore porta, se la accogliamo, la viviamo e ci comportiamo in maniera tale da non perderla. Ma quando il Signore chiede a noi di diventare Eucaristia nella Divina Volontà, quando dice che è un miracolo più grande, le specie che noi siamo, se lo diventiamo, non si esauriscono mai. Non durano né un quarto d'ora, né un giorno, né un mese. Durano quanto duriamo noi. E se siamo come il Signore ci chiama ad essere, per sempre. Mi sembra un aspetto tanto importante da meditare, da accogliere, anche perché altrimenti non si vede come si deve vedere sempre. Questa è la differenza profonda. Gli appunti sono una piccola ripresa della storia, vi leggiamo brevemente, perché facciamo sempre un po' di riassuntino, sì, che non ci fa male. L'Eucaristia è l'oro più grande che il Signore ha fatto all'umanità redenta. La Divina Volontà era già stata data in Eden e se non fosse stata rifiutata non ci sarebbe stato alcun bisogno di redenzione né di croce, nell'Eucaristia, ma sappiamo bene come sono andate le cose e quanto siamo postati all'amore del nostro Dio che rimane con noi fino alla fine dei tempi. Questo non mi sembra che ci sia da commentare niente. Oggi che ci è dato il dono del Divino Volere, cosa significa per noi vivere nel fiat dell'Eucaristia, frutto dell'incarnazione, della croce e della risurrezione, concesso a Gesù dall'Eterno Padre il giovedì santo come caparra del suo sacrificio. Non c'era stata ancora la passione, e però il dono è arrivato in vista della passione e risurrezione di Gesù. Mi ricordo un messaggio in cui Gesù ci diceva che il divino volere vi porta su quella mensa dove il pane siete voi. Quel pane che come Gesù nutre senza consumarsi mai e vive contemporaneamente in cielo e in terra. Qui ho ripreso un messaggio del 2004, una parte, dove Gesù ci diceva: figli del divin volere, se il pane consacrato diventa corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, i miei figli consacrati nel sacramento della divina volontà non possono essere meno. E quindi, per prima cosa, significa prendere coscienza di quello che attraverso l'Eucaristia nel divino volere devo diventare e di quanto di conseguenza influisco sul mondo. Quando mi nutro di Cristo nella divina volontà, trasformo in Cristo l'umanità intera. Nel Fiat, la sua umanità, sono io l'umanità intera, sempre come Gesù, sempre per grazia, e se sono indissolubilmente unita a Lui. Allora i beni della redenzione mi sostengono nel cammino verso il dono supremo, e il dono supremo mi consente di essere trasformata in bene per tutta l'umanità. Non credo di dover spiegare cosa sono i beni della redenzione, quelli che il Signore ci ha portato, e con tutti i sacramenti che tutti conosciamo. Il 9 luglio del 2004 il sacramento della divina volontà contiene tutti i sacramenti. È evidente che quando sarà realizzato il regno della divina volontà e tutti saremo fiat incarnato, perché se si è realizzato il regno o abbiamo accettato di diventare fiat incarnato o non ci siamo più, perché purtroppo gli empi saranno sterminati. Noi stiamo pregando, stiamo vivendo, stiamo lavorando perché non si è sterminato nessuno. Ma quando non ci sarà più la luce della grazia, questa cosa accadrà. Quando saremo tutti fiat incarnato, l'ufficio dei sacramenti che oggi ci sostengono nel cammino non sarà più necessario. E qui cito un messaggio di Gesù alla Luisa Piccarretta. Perciò voglio fare la santità del vivere nel mio volere. In essa non avrò bisogno di sacerdoti per consacrarmi, né di chiese, né di tabernacoli, né di ostie, ma queste anime saranno tutto insieme, sacerdoti, chiese, tabernacoli e ostie. Il sacerdote è quello che offre il sacrificio, la chiesa, il luogo della liturgia è il tabernacolo e l'ostia che contiene il Signore. Sì. Oggi però continuiamo a faticare verso la meta con il grande sostegno dei sacramenti, perché nessuno pensi di poterne fare a meno. Ecco, questo è importante. Gesù ci aveva detto questo nel 2005: consegnarsi con me è il modo più sicuro per rimanere insieme. Infatti abbiamo cominciato queste preghiere in cui ci consegnavamo sull'altare in un sacrificio eucaristico, come d'altronde questo fa tutta la Chiesa. E ancora qui cito, è ancora collegato con quello che abbiamo già detto: vi invito, era la Santa Quaresima, a essere un pane di santità da distribuire a tutte le creature intorno a voi senza differenze, con l'unico criterio del bisogno, una messa perennemente celebrata nella divina volontà della gloria del vostro Dio. Una messa perennemente celebrata vuol dire che continuamente offro sacrificio. Spendetevi senza risparmiare, datemi la gioia di moltiplicare quel pane che voi siete, per nutrire tutti quelli che vi manderò e stupirvi delle ceste traboccanti che vi rimarranno tra le mani, proprio perché non si esaurisce niente nel divino. Nessuno darebbe una ricetta per preparare un pane a un affamato che tende la mano. Anche voi, prima di farvi maestri, spezzate a tutti il pane della vostra carità. Questo riprende quello che ci ha detto oggi. Allora, nutriti d'amore, impareranno l'amore e benedico Gesù. Pochi sono disposti ad ascoltare una voce che invita alla santità. Molti sono incatturati da una santità incatenata.
Siamo un po' passati dalla teoria alla pratica in un certo senso, no? Gli appunti molte volte servono non solo per ricordare, fare il riassunto, ma anche per, ecco, passare un po' da quello che, ecco, meditiamo, contempliamo, a quello che invece poi alla fine dobbiamo vivere, dobbiamo fare. Quindi prendere coscienza di quello che attraverso l'Eucaristia, nel divino volere, io devo diventare e di quanto di conseguenza influisco nel mondo. Questo prendere coscienza vuol dire consegnarsi con me, dice Gesù, è il modo più sicuro per rimanere insieme. Attenzione, non dice consegnarsi a me, consegnarsi con me, consegnarsi al Padre con me. Non la tua volontà sia fatta, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, consegno la mia vita, consegno tutto me stesso. Consegnarsi con me è importante, perché se noi siamo, se lui è la nostra speranza e noi siamo la sua speranza, se lui vuole agire attraverso di noi, vuole vivere in noi, allora dobbiamo, l'unico modo per fare questo è proprio consegnarsi con lui. Allora la preghiera che noi facciamo di solito al momento dell'offertorio, no? Insieme al pane e al vino, insieme all'Eucaristia, offriamo tutto noi stessi, offriamo la nostra vita, consegniamo la nostra vita, tutto noi stessi, i nostri pensieri, i nostri modi di essere, i nostri modi di vivere, affinché come il pane e il vino, ecco, forse praticamente ci diventa tutto più chiaro, affinché come il pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo, tutta la mia vita possa diventare corpo e sangue di Cristo. Solo in quel modo, allora, ecco, la presenza reale non si ferma più alle specie eucaristiche del pane e del vino, ai cosiddetti accidenti, non accidenti, gli accidenti, ma ecco, continua ininterrottamente, continua perché continua nella mia persona. E di questo moltiplicarsi, il Signore ci invita a stupirci. Noi abbiamo perso, ecco, questa capacità di stupirci e di meravigliarci di fronte alle grandi cose che ha fatto il Signore e che fa per noi. Anche gli evangelisti, quando raccontano la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché Gesù qui si rifà un poco a questo che è accaduto, no? A questo grande miracolo che può sempre accadere, che deve accadere, gli evangelisti, ecco, danno solo questa nota: e ne avanzarono 12 ceste piene. Quasi senza stupirsi di fronte a questo grande miracolo che il Signore aveva compiuto, di fronte a questa grande meraviglia che il Signore aveva compiuto e che vuole compiere nella nostra vita. Quindi stupirvi delle ceste traboccanti che vi rimarranno tra le mani. Spendetevi senza risparmiare e datemi la gioia di moltiplicare quel pane che voi siete. Ricordate come inizia la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Gesù ebbe compassione di tutta quella folla. Quindi ecco, nasce da questa compassione. Questa compassione il Signore vuole che sia trasformata in gioia. Datemi la gioia di moltiplicare quel pane che voi siete, per nutrire tutti quelli che vi manderò. Prendendo coscienza del mio di quello che attraverso l'Eucaristia nel divino volere io devo diventare. Dove sono? Coloro? Dove
spenditi
senza risparmiare, datemi la gioia di moltiplicare quel pane che voi siete per nutrire tutti quelli che vi manderò. Io, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Qui Gesù non sta parlando più di lui, ma sta parlando di me. Quel pane che voi siete per nutrire tutti quelli che vi manderò. Anche voi, attenzione qui, che questo è importante. Questa è una tentazione in cui possiamo cadere tutti. Anche voi, prima di farvi maestri, spezzate a tutti il pane della vostra carità. Allora, nutriti d'amore, impareranno l'amore. È inutile che faccio chiacchiere, parlo del divin volere. Devo vivere il divin volere. Pochi sono disposti, perché oggi il mondo è così, sapete. Pochi sono disposti ad ascoltare una voce che invita alla santità. Io posso parlare per ore e ore da qui di santità, di tante cose belle, Dio è amore, Dio è grande, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, eccetera eccetera. Ma se non vivo tutto questo, nessuno si sente spinto alla santità. Perché grandi folle, come disse un Papa, la clientela mondiale di Padre Pio? Perché tanta gente a Madre Teresa? Perché tanta gente dietro San Francesco? Perché tanta gente dietro questi testimoni viventi della carità, dell'amore di Dio? Perché vedevano l'Eucaristia vivente, vedevano il Cristo vivo, il Cristo incarnato, il Cristo vero, il Cristo che dice: amatevi come io vi ho amato, ama il prossimo tuo come te stesso, ama Dio sopra ogni cosa. Questa gente, creature come noi, quante volte abbiamo sentito dire: ah, ma loro erano santi. E mica sono nati santi. Sono nati col peccato originale, pure loro sapete. Sono stati battezzati. Probabilmente qualche marachella qualcuno di loro pure l'ha fatta. Ma si sono sforzati di essere testimoni, più che, ecco, chiacchieroni. Testimoni di quella presenza di Dio. Testimoni del Dio vivo e vero nella loro vita. Questo è quello che il mondo esige da noi, vuole da noi. Coloro che non conoscono ancora l'amore di Dio, come li chiama la Madonna, che cosa vogliono? Vogliono vedere in noi l'amore di Dio. Vogliono vedere nella nostra vita l'amore di Dio che si manifesta e che si incarna, che diventa Eucaristia, che diventa verità. Vogliono vedere nei nostri volti, nei nostri gesti, nel nostro modo di vivere l'amore di Dio. Ecco perché voi siete la mia speranza. Perché essendo mia speranza potete far sì che altri possano diventare speranza di Dio. Potete nutrire, dice Gesù, nutriti d'amore impareranno l'amore. L'amore non si impara sui banchi di scuola o leggendo libri o ascoltando libri o ascoltando conferenze. L'amore, ecco, si riceve nutrendosi d'amore e si impara nutrendosi d'amore, così come il bimbo che si nutre al seno della mamma riceve la vita dalla mamma. Noi dobbiamo essere così, come tante mamme che nutrono i piccoli per farli crescere nella santità, per farli crescere nell'amore. Questo è quello che il Signore ci chiede. È bello quando dice: molti sono i catturati da una santità incarnata. Catturato, e quel catturato non vuol dire persone schiavizzate o, che ne so, abbindolate da false santità, no, è la vera santità.
Sono attratti,
ecco, sono attratti dalla vera santità, quindi presi da questa santità. Solo se diventiamo santi possiamo santificare. Se restiamo diavoli non facciamo altro che diavolare. Ma speriamo che non sia il nostro caso. Ecco, adesso possiamo fare insieme questa preghiera finale. Vedete che ci sono delle parole anche nella preghiera che noi abbiamo ascoltato spesso, ma che spesso dimentichiamo di vivere, no? Signore, fammi vivere nella tua volontà a modo tuo. Io posso solo quello che tu fai in me, che lo Spirito mi sfida e Maria mi insegna. Si spalanchi totalmente la porta del mio cuore e la famiglia divina prenda dimora e abiti stabilmente in me e io in lei, così sia. Ecco, come vi dicevo prima, quando preghiamo, pensiamo e meditiamo su quello che diciamo, è un impegno forte che abbiamo preso con il Signore. Fammi vivere, potete sedere, fammi vivere nella tua volontà a modo tuo. Molte volte vogliamo vivere, vabbè, già l'abbiamo detto tante volte, però è meglio ripetere queste cose. Vivere nella volontà di Dio, però a modo mio. Eh no, a modo tuo. In tutto per tutto, qualcuno ne sa qualcosa. Si spalanchi. Si spalanchi non vuol dire, ecco, che devo aspettare un qualcosa che viene da fuori, un'azione esterna che può spalancare il mio cuore. No, no, io sto dicendo, si spalanchi totalmente la porta del mio cuore. Voglio che sia così e devo fare di tutto affinché questo accada. Si spalanchi totalmente la porta del mio cuore e la famiglia divina prenda dimora e abiti stabilmente in me e io in lei.